Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Decollerà tra poche ore l'Air Force One che trasporterà in Europa un altro presidente americano. Joe Biden vola in Europa per la prima volta da presidente in un viaggio in cui incontrerà i leader dei paesi del G7, gli alleati della NATO, la leadership dell'Unione Europea e, dulcis in fondo, il presidente russo Vladimir Putin. Prima ancora di atterrare nel vecchio continente, il presidente ha lanciato il suo messaggio: il mio viaggio in Europa riguarda l'America, l'America che raduna le democrazie del mondo, nel confronto con Cina e Russia ovviamente. Lo ha scritto in un intervento a sua firma, peraltro, sulle pagine del Washington Post. Ma l'Europa è davvero in cima ai suoi pensieri e a quelli del suo partito, a quelli del Congresso americano? È una delle domande che ci porremo oggi. È a praticare intanto una cura di rinforzo all'atlantismo da questa parte dell'oceano è proprio l'Italia. Nel 2019 ha stupito i suoi alleati quando è stata il primo membro del G7 a firmare la Belt and Road Initiative della Cina e si è posta in prima linea, diciamo, nella battaglia di Pechino per l'influenza globale. Due anni dopo Mario Draghi cambia tono, scrive il Financial Times. Il nuovo premier ha firmato, un po' in sordina rileva il giornale, ha firmato un decreto che ha simbolicamente messo fine al corteggiamento della Cina in Italia e raffreddato i rapporti. Questo su pressione da parte degli Stati Uniti, intanto una mossa nel senso di quell'atlantismo dichiarato da subito da Mario Draghi. La Cina continua ad avanzare, avanza nei Balcani e lo fa anche su 42 chilometri di autostrada che sta costruendo, sta finanziando in Montenegro e che sono al centro di una controversa quanto emblematica vicenda geopolitica. Anche questo racconteremo, anche grazie ai vostri messaggi che potete inviarci al 335-5634-296.
At the US-EU summit, the President and European Union leaders will focus on aligning our approaches to trade and technology so that democracies, and not anyone else, not China or other autocracies, are writing the rules for trade and technology for the 21st century.
La voce che abbiamo sentito era quella di Jack Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, che diceva al summit USA-UE il presidente e i leader europei si concentreranno nella ricerca di un modo per allineare il reciproco approccio al commercio, alla tecnologia. Così le democrazie, diceva, nessun altro, le democrazie, non la Cina o altre autocrazie, detteranno le regole per il commercio e nel settore delle tecnologie. Ad ascoltare insieme a noi questa dichiarazione c'è Alessia De Luca, bentornata ai nostri microfoni, americanista, ricercatrice di ISPI, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E allora comincia nelle prossime ore questo primo viaggio europeo di Joe Biden. Nelle dichiarazioni di Jack Sullivan c'era l'eco delle parole stesse del presidente che ha pensato bene, diciamo, di dichiarare un po', di offrire urbi et orbi nel suo op-ed al Washington Post. Parliamo del calendario: arriva in Gran Bretagna, incontra Johnson, poi incontrerà la regina Elisabetta dopo il G7 che si tiene in Cornovaglia questo fine settimana. Il 14 sarà a Bruxelles per il vertice NATO, dove a margine incontrerà il presidente turco Erdogan. Poi a Bruxelles il 15 parteciperà al vertice USA-UE di cui parlava Sullivan, in cui i leader si confronteranno sulla ripresa economica globale, sul cambiamento climatico, sulla cooperazione commerciale e sulla democrazia. Alla fine del viaggio ci sarà l'appuntamento degli appuntamenti, il primo incontro, il primo faccia a faccia tra lui e il presidente Putin, appuntamento a Ginevra, appunto, per questo incontro. Alessia De Luca, abbiamo posto una domanda nell'introduzione alla puntata: è davvero così, come dice il presidente, come scrive anche il presidente, che l'Unione Europea è davvero in cima ai pensieri suoi e dell'America?
Anche considerando quello che ha scritto sul Washington Post, l'articolo che tu prima citavi, c'è tanta Cina sicuramente nei suoi pensieri. Questa prima visita di Biden in Europa è sicuramente carica di aspettative, intanto perché arriva dopo 4 anni di dottrina trumpiana di America First. I primi 4 mesi e mezzo della nuova amministrazione, come era prevedibile, sono stati concentrati sulle lacerazioni e le ferite interne all'America, soprattutto diciamo alle questioni economiche, alla ripresa dalla pandemia e alla lotta al coronavirus. Adesso ci si comincia a concentrare anche sulla politica estera. Sapevamo da prima che Biden si insediasse che l'Europa non è più in cima, diciamo, alle preoccupazioni, non è sicuramente un problema per gli Stati Uniti, il punto è che potrebbe non essere più la soluzione ai problemi statunitensi. Il pivot asiatico in cima ai pensieri dell'amministrazione americana lo è ormai da tempo. Sicuramente Biden arriva qui per rilanciare una alleanza transatlantica che mostra tutti i segni del tempo, per convincere gli alleati che l'America è tornata ad essere un partner affidabile. Quello su cui ci sono più interrogativi e più sfumature è proprio la risposta che gli arriverà dagli alleati europei su questi temi, perché ovviamente noi sulla Cina abbiamo, e anche sulla Russia, posizioni diverse rispetto all'amministrazione americana.
Va detto che il clima è certamente diverso, la lingua che si parla è certamente diversa, i toni sono diversi. Se pensiamo a 4 anni fa, appunto, eravamo in presenza di un presidente che appoggiava incondizionatamente la Brexit, che spazzava via, diciamo, decenni di consuetudini, anche di certezze, e poi soprattutto ingaggiava con l'Europa una guerra commerciale che sappiamo quali problemi, insomma, ha creato. Adesso ritroviamo un presidente che torna al trattato, all'articolo 5, una linea comune su tutto, sul commercio, sui dazi, la diplomazia dei vaccini, quella della sicurezza in materia di attacchi cibernetici. C'è qualcosa comunque di pratico, no, su cui si comincia a dire qualcosa, si potrà dire qualcosa di reale?
Assolutamente, ci sono tanti dossier su cui l'Europa e gli Stati Uniti sono assolutamente allineati, dall'ambiente alla sanità globale, la stessa lotta ai paradisi fiscali. Abbiamo visto che nei giorni scorsi è stato annunciato il raggiungimento di questo accordo sulla global tax alle multinazionali. Ci sono gli elementi su cui ricostruire una partnership transatlantica. È anche vero che permangono delle distanze che sono, o quantomeno un disallineamento, ecco, degli interessi economici e strategici. Per fare soltanto alcuni esempi, c'è la questione del gasdotto Nord Stream 2, che secondo gli Stati Uniti aumenterà l'influenza russa in Europa, c'è la questione della NATO, di cui appunto si parlerà al vertice. Poco più di un anno fa Emmanuel Macron dichiarava l'Alleanza Atlantica in stato di morte cerebrale, lo stesso Trump l'aveva definita obsoleta. Non si cancellano con un colpo di spugna tutti questi passaggi. Sicuramente ci sono delle questioni che vanno affrontate, e se si vuole veramente rilanciare l'Alleanza Transatlantica andrà fatto seguendo dei nuovi paradigmi, dei nuovi schemi, e sarà questa effettivamente la portata molto ambiziosa anche della visita di Biden: cercare di convincere gli alleati a ripartire con regole chiare, condivise, ma con una visione nuova rispetto al passato.
Ci scrive Pino da Padula: la logica USA in politica estera non cambia coi presidenti, tutto ruota intorno al loro asse di controllo del mondo, salvo questioni da dirimere nel medio e lungo periodo con la Cina ai fini della leadership globale. Il presidente ha parlato di Stati Uniti che devono guidare il mondo in una posizione di forza. Se così è, tornando all'Europa, a cosa serve l'Europa nella prospettiva di Biden? A cosa gli serve?
Beh, Sicuramente l'Europa è un alleato storico, però quello che dicevamo è indubbiamente vero, l'attenzione degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa è cambiata, ma già da tempo, è cambiata dai tempi di Obama, con Trump ne abbiamo avuto la brutale, diciamo così, conferma, il disimpegno degli Stati Uniti per esempio dal Medio Oriente, ma penso anche dal bacino del Mediterraneo. Negli ultimi anni gli Stati Uniti sono quasi intervenuti in Libia, abbiamo tutte le questioni relative al Mediterraneo orientale intorno a Cipro, con la questione dei bacini del gas. Gli Stati Uniti indubbiamente guardano sempre più all'Indo-Pacifico come alla loro sfera di interesse geostrategico, questo l'Europa lo ha capito da tempo. Questo non vuol dire che un'alleanza di lunga data non si possa rinnovare, appunto, seguendo quelli che sono i nuovi schemi. D'altra parte, l'ascesa della Cina è una cosa che riguarda anche l'Europa. È un tema con il quale dovremo imparare a trattare. L'accordo che era stato firmato, ricordo, a fine dicembre per gli investimenti in Europa, appunto, da parte della Cina, è stato praticamente messo in un cassetto, e sono passati appena 4 mesi, diciamo, dall'insediamento di Biden. È evidente che su, diciamo, i nuovi equilibri mondiali del mondo che si aprirà dopo, speriamo, l'uscita da questa pandemia, andranno trovati dei riallineamenti, e di questo si dovrà discutere.
Dunque anche l'Unione Europea dal canto suo mette in stand-by le sue direttrici politiche degli ultimi tempi in attesa di un nuovo allineamento. Poi a margine di tutto ciò c'è chiaramente la retorica delle democrazie da opporre alle non democrazie, e su questo appunto poi Biden ha gioco facile. Ringrazio moltissimo Alessia De Luca, americanista dell'ISPI. Attenderemo allora il trascorrere di questi giorni europei di Biden, ci risentiamo più in là, grazie mille.
Grazie a voi.
Dalla piazza virtuale Costanza Spocci ritwitterà dei link con la Brookings Institution, è lì che potrete leggere magari come le analisi dei vari esperti e come si guarda a questa visita europea di Biden, mentre poi sullo European Council of Foreign Relations c'è anche lo sguardo degli europei nei confronti dell'America di Biden. E adesso però andiamo proprio a parlare di quei nuovi allineamenti, di cosa cambia anche da quest'altra parte dell'oceano.
Zhongyi是互利共赢的合作伙伴，近年来，中印双边贸易平稳发展，双向投资快速增长，合作领域变革，工业制造，现代农业，基建交通，节能环保，医疗卫生，航空航天。
Ed è un documento di repertorio, è il caso di dirlo, perché siamo nel 2019 a parlare a Roma in una conferenza stampa congiunta col presidente Mattarella e il presidente cinese Xi Jinping. Diceva: Cina e Italia sono partner in una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, sono pieno di fiducia nella prospettiva dello sviluppo delle relazioni Cina-Italia, spero che gli esponenti dei circoli economici e culturali in Cina e in Italia contribuiscano con più saggezza e forza nei campi di cooperazione tra i nostri due paesi. Saluto Romeo Orlandi, buongiorno.
Buongiorno.
Romeo Orlandi, presidente di Osservatorio Asia. E allora, abbiamo detto in apertura che a contribuire un po' a una cura di rinforzo, o almeno temporanea, o forse soltanto apparente, a una cura di rinforzo dell'atlantismo contribuisce proprio l'Italia. Il Financial Times ha pubblicato un interessantissimo articolo dedicato al nostro premier. Mario Draghi cambia tono, ha scritto: riscrive la storia di queste relazioni, manda in soffitta quell'accordo di cooperazione del 2019, il primo siglato da un paese G7 con la Cina, e quindi tutto si ferma. Il Financial Times rileva anche come tutto ciò si è avvenuto un po' in sordina, mentre grande eco era seguita alla firma dell'accordo del 2019, non si è molto parlato del decreto Draghi sulla fine della luna di miele con la Cina. È così?
Sì, sostanzialmente direi che è così, no? C'è stata un'eco ridotta proprio perché le cose sembrano essersi rimesse a posto, cioè nei binari tradizionali del filo atlantismo, del filo europeismo. Maggiore clamore ovviamente aveva destato poco più di 2 anni fa la firma di quell'accordo che derogava da un'impostazione tradizionale e metteva l'Italia, diciamo, sul percorso della via della seta cinese, immaginando dei possibili affari. Ora, non c'è dubbio che la posizione del premier Draghi, insomma, costituisca una svolta relativa rispetto a quell'eccezione. E quindi, insomma, l'articolo del Financial Times è, immagino, largamente valido e condivisibile. Rimane da capire, secondo me, i veri interrogativi che possono essere desunti da quell'articolo, che sono sostanzialmente due, cioè quanto incide questa cosiddetta svolta di Draghi e quindi quanto fosse importante in precedenza quell'accordo e quanto sia in via generale invece più praticabile rispetto alla Cina. Perché l'accordo precedente, quello del 2019, era stato accompagnato da una fanfara mediatica forte, ma in realtà, insomma, non poteva produrre né ha prodotto risultati tangibili. Era più una relativa posizione di autonomia che il governo italiano voleva conquistare, cercando peraltro di riequilibrare una bilancia commerciale che era e continua ad essere molto negativa, molto in rosso per l'Italia nei confronti della Cina, con strumenti del passato. Insomma, cioè non era un approccio globalizzato all'emersione della Cina, ma si cercava di intercettare l'aumento dei consumi in Cina attraverso le esportazioni italiane, che insomma è una impostazione, insomma, largamente consumata, diciamo. Quanto sia praticabile poi questo relativo allontanamento della Cina è probabilmente il vero interrogativo che le cancellerie occidentali, compresa Washington, si pongono.
Ed è da pensare come un dato congiunturale, diciamo, rispetto a un discorso generale di attesa, no? Rispetto a una nuova ricomposizione del tutto, oppure è davvero una nuova politica, ecco, a cui poi si potrebbe agganciare, come scrive sempre il giornale britannico, anche una posizione europea. Insomma, il giornale scrive: questa cosa che avviene in Italia è un po' uno spartiacque e farà la differenza per tutta l'Unione Europea.
Ecco, la domanda che lei riassume secondo me è quella giusta, cioè l'ambizione è quella di creare un blocco che, insomma, sostenga la concorrenza della Cina in virtù anche dei valori democratici che sono stati richiamati. Dall'altra parte però esiste la praticabilità di questa impostazione, cioè è possibile oggi cercare di emarginare la Cina, di farne a meno, insomma di dare vita a quello che gli economisti e anche i politici americani chiamano decoupling, cioè il disaccoppiamento, il disallineamento delle economie? E questo, secondo me, insomma, anche l'amministrazione Biden, che più realisticamente e con meno fanfara di quella di Trump, sta cercando di rivedere. Cioè, pensare di far uscire o di emarginare la Cina dalla creazione delle catene del valore globali sembra sempre più complicato. E quindi si tratta di selezionare alcune cose che la Cina dovrebbe e vorrebbe fare ed altre che rimangono, soprattutto quelle a contenuto tecnologico, nell'Occidente. Questo ovviamente incontra la resistenza della Cina.
Non si emargina la Cina, non si può mettere la Cina in un angolo Romeo Orlandi. Colleghiamo anche Francesco Martino, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso e Transeuropa. Romeo Orlandi, c'è una storia che parte proprio da terra europea, diciamo, da est, che la dice lunga sulla presenza cinese e anche su quello che ha fatto o potrebbe fare l'Unione Europea per contrastarla. Dunque, la notizia era data dai giornali stranieri in questi giorni, riguarda 42 chilometri di autostrada in Montenegro, 42 chilometri che costano tantissimo, che per il piccolo paese significano un debito enorme nei confronti della Cina. Martino, di cosa stiamo parlando?
Sì, innanzitutto buongiorno a voi e chi ci ascolta. Sì, diciamo che i Balcani occidentali, il Montenegro incluso, rientrano perfettamente in questa cornice globale di attivismo sempre più visibile da parte della Cina, e la questione nel caso specifico assume una dimensione molto più ampia, vista diciamo la piccola economia montenegrina nel caso specifico, quindi il debito contratto di circa $1 miliardo per costruire l'autostrada che dovrebbe collegare il porto di Bar al confine con la Serbia, in questi anni appunto è diventato sempre più insostenibile, tanto che il nuovo governo montenegrino, che non è quello che ha stipulato gli accordi di cui stiamo parlando, si è trovato con l'acqua alla gola. Si parla sempre di più appunto di rischio debito, il fatto che il Montenegro potrebbe diventare in qualche modo soggetto anche alla forte influenza politica della Cina, non potendo ripagare il debito, e quindi si è rivolto a quello che vede come gli alleati europei, visto che il Montenegro fa parte della NATO ma vuole anche entrare nell'Unione Europea, fondamentalmente dicendo: aiutateci a ripagare il debito, perché altrimenti diventiamo estremamente vulnerabili nei confronti di Pechino. L'Europa per il momento sta nicchiando, anche perché ci sono difficoltà procedurali su come eventualmente risarcire un debito contratto da un paese terzo, però al di là appunto delle questioni tecniche, quello che resta è uno spazio, quello dei Balcani, in cui la Cina in questi anni ha investito in modo crescente, e una questione su cui l'Europa non può far finta di nulla, perché i Balcani continuano ad essere il nostro cortile, quindi è difficile non interessarsi da vicino a quelle che sono appunto le dinamiche che stanno accadendo in questi anni, in cui appunto la Cina si è aggiunta ad altri fattori che in questi anni, diciamo, tradizionalmente sono molto forti e presenti, come la Turchia, ma soprattutto la Russia.
Romeo Orlandi, la questione del debito, che da una parte viene chiamata diplomazia del debito, dall'altra potremmo chiamare la trappola del debito, è una vera e propria strategia cinese, no? Quella di incastrare, diciamo, i destinatari delle sue attenzioni in situazioni da cui poi non si può tornare indietro. Nella fattispecie in Montenegro potrebbe avvenire che, non potendo ripagare il debito, alla Cina possano essere dati addirittura dei terreni, no? dei territori. La trappola del debito è una strategia che la Cina sta applicando costantemente, insomma, e che la porterà lontano quanto e dove?
Beh, che sia una strategia così malvagia, diciamo, è da dimostrare. Insomma, i contratti si firmano tra stati sovrani, e evidentemente la Cina, rispetto al piccolo Montenegro, ha una leva negoziale più forte, e quindi insomma può mettere in difficoltà, i pagamenti non hanno luogo. C'è da dire che forse l'Unione Europea poteva evitare di trovarsi in questa situazione, sia magari concedendo di più nelle eventuali trattative per l'adesione del Montenegro. Insomma, prima è stato detto che Montenegro ambisce ad entrare nell'Unione Europea dopo essere nella NATO, ovviamente questo è già un pedigree di possibile appartenenza, e forse addirittura insomma qualche intervento economico si sarebbe potuto avere. Insomma, è chiaro che adesso l'Unione Europea si trova in una situazione difficile, perché un piccolo paese può cedere o dover cedere ad una presenza cinese che, insomma, nella logistica, nella distribuzione, può effettivamente mettere un piede nel cuore dell'Europa mediterranea.
Francesco Martino, l'Unione Europea rimane il maggior fornitore di aiuti finanziari, diciamo, del Montenegro. È ovvio che c'è una politica europea nei confronti di quei paesi. Peraltro è di pochi giorni fa l'accordo sulle priorità, gli obiettivi e la governance del nuovo strumento di assistenza preadesione, appunto, di circa 15 miliardi di euro, il cosiddetto IPA. Questo è l'IPA 3, che coprirà il periodo 2021-2026. Ed è uno strumento dedicato proprio ai paesi candidati, potenziali candidati all'adesione, nell'adozione e nell'attuazione delle riforme richieste dalla UE. Tra questi paesi c'è il Montenegro, c'è l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, la Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, e c'è anche il Montenegro. Martino, voi analizzate costantemente i fatti di quei paesi, e quanto è sufficiente una politica del genere?
Ma secondo me,
per contrastare anche appunto gli affondi ben più pesanti che arrivano da Pechino.
In qualche modo ci troviamo di fronte a un piccolo paradosso, nel senso che in tutti questi anni, in questi decenni, il principale partner sostenitore anche economico dei paesi dei Balcani occidentali è sempre stato e rimasto l'Unione Europea. Paesi come la Cina sono riusciti a trovare delle nicchie, ad esempio per quanto riguarda progetti infrastrutturali per i quali ad esempio l'Unione Europea faticava di più appunto a concedere prestiti ingenti. L'Unione Europea ha un problema con i Balcani occidentali che non è legato soltanto al tipo di supporto economico, ma alla prospettiva più generale, perché mentre Montenegro e così altri paesi della regione dalla Cina appunto possono aspirare ad avere prestiti per ammodernare le proprie infrastrutture, nei confronti dell'Unione Europea la richiesta è molto più profonda. Questi paesi ormai da decenni chiedono di far parte dello spazio europeo comune e qui la questione appunto è più politica che non economica. In questi anni l'Unione Europea, che ha promesso molte volte ai Balcani occidentali appunto un futuro all'interno della cornice dell'Unione, ha nicchiato per tutta una serie di problemi che hanno a che fare sia con la situazione nei Balcani ma soprattutto con la propria situazione interna, la cosiddetta fatica di allargamento. Quindi l'Unione Europea deve fare in qualche modo i conti e chiedersi che cosa vuole fare dei Balcani, non soltanto degli investimenti cinesi nei Balcani. Noi su Osservatorio Balcani Caucus continuiamo a sostenere che il luogo dei Balcani occidentali all'interno dell'Europa e che entrambe le realtà, sia l'Unione Europea che i Balcani occidentali, avrebbero molti più vantaggi che non svantaggi appunto in una situazione di integrazione di tutta l'area.
E la domanda cosa farne dei Balcani purtroppo è lì da molti anni, appunto attraversa le alterne vicende soprattutto interne all'Unione Europea. Romeo Orlandi, prima di salutarci torniamo un attimo a Italia-Cina e a nuovi comportamenti, a nuove decisioni. Il Financial Times racconta anche di cose pratiche, per esempio della possibilità di invocare il Golden Power rispetto a determinati affari. Cita la non più avvenuta acquisizione da parte di Shenzhen Investment Holdings di un'azienda invece basata a Milano. Siamo nel settore dei semiconduttori, un settore sensibilissimo. Insomma, cambierà qualcosa nell'immediato praticamente?
Sì, probabilmente sì. L'uso della Golden Power, così come è stato fatto anche per l'Iveco, verosimilmente diventerà più frequente e questo è il primo segno tangibile di un cambiamento di politica, insomma di un irrigidimento della posizione italiana, insomma, che la renderà più filo europea e più filo statunitense.
Grazie infinite a Romeo Orlandi, presidente Osservatorio Asia, e grazie anche a Francesco Martino, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buona giornata a entrambi, a presto.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi.
E dalla piazza virtuale naturalmente verrà ritwittato l'articolo del Financial Times che racconta proprio del decreto firmato dal presidente Draghi. La puntata di oggi di Radio Tremondo finisce qui. Vi ricordo che torniamo domattina alle 6.50 per sfogliare insieme le pagine della stampa estera. Sarete in compagnia di Luigi Spinola, poi torniamo alle 11 per gli approfondimenti. Voi però ora restate con Radio 3 per ascoltare una nuova puntata di Radio 3 Show. Intanto un grazie, un saluto vi arrivano da Daniele Verde alla console, da Giulia Nucci in regia, Costanza Spocci in redazione. Una buona giornata e buon ascolto da Anna Maria Giordano.